Sono qui per raccontarvi la storia del mio nuovo libro che si chiama Il Cammino della Cumbia. Siamo nel 1972 a Cartagena in Colombia, dove la cumbia è nata. Questo è Andrés Landero. Dice Joe Strummer degli Strangler, sì, dei Clash, che è la musica definitiva. Siamo nel 1972 a Cartagena, è una musica migrante, una musica mutante, parte da là e si sposta, la cumbia si sposta. Eccoci, ora siamo. Siamo in Ecuador, questa è un esempio di cumbia ecuatoriana, sì, liberate il vostro corpo, venite più vicini se potete. Capisco che le sedie sono difficili da lasciare, ma nessuno ve le ruberà, venite qui, dura 10 minuti. Mortacci vostri, venite un po' sotto. Sì, liberate il corpo, è un esercizio per ballare, fate come i bambini che rispondono subito. Sì, sì, liberatevi, liberatevi. Sulle spalle dei migranti, la cumbia parte dalla Colombia e si sposta, prima in Ecuador, adesso in Perù. Questi sono praticamente i Beatles della cumbia peruana, si chiamano Los Mirlos. Sì. Ve lo chiedo ancora, venite sotto che vi divertite di più, sentite meglio e avrete la possibilità di capire meglio che cosa è successo per noi. Questi sono Los Mirlos, siamo a Lima, alla fine degli anni 60. Sì! Ancora in Perù, 10 anni dopo, 1980, gli inventori della cicia. Se qualcuno vi chiederà che cos'è la cicia, questa è la cicia. Loro sono lo Chapis del Perù. Non ci sono scuole di cumbia per ballare, tutto è dentro il vostro corpo. Fate, muovetevi, sentitevi liberi. Chapolin alla voce, la cumbia parte dalla Colombia, si sposta, arriva in Perù. Sentono le mie orecchie, che cosa sentono le mie orecchie? Sì, questa è la fanfara del carnevale di Oruro, la fanfara della Diablada. Sì. gli ottoni e i tamburi della fanfara di Oruro. Siamo a 3800 metri nell'altopiano della Bolivia, giù. Ancora la cumbia si sposta e cambia. Sempre in Bolivia. Questo è un esempio del carnevalito, la musica del carneval. Siamo nel 2000, sempre a Buenos Aires. Questa è la cumbia vigera, la cumbia dei cattivi, la cumbia che arriva dalle favelas. 2000, anno 2000, Buenos Aires. Alza la mano arriva. Sì. Los pibes chorro. arrivati alla cumbia contemporanea. Grazie Nahuel, un applauso a Nahuel Martinez.
Un applauso un po' più forte. Quando siamo, ho sempre l'idea che a Roma il pubblico sia quello di Roma.
Un applauso per Nahuel Martinez. Nahuel Martinez, con lui e Paolone Azzumo, io Davide Toffolo ho immaginato questo viaggio, un viaggio alla ricerca delle radici della cumbia. È diventato un libro, si chiama Il cammino della cumbia. Di questo libro io questa sera non vi dirò niente che possa rovinare la vostra lettura. So che in questo momento della storia umana occidentale ci sarebbero persone che potrebbero impiccarsi per una cosa che si chiama spoiler. Quindi io non dirò niente di questo libro, vi farò soltanto ascoltare quello che nel libro non ho potuto mettere, cioè la musica. Nahuel Martinez, un altro applauso per lui. Nahuel Martinez viene da Buenos Aires, la capitale dell'Argentina. È venuto in Italia, è una persona che io ho imparato ad amare, una persona che in qualche modo invidio, una persona che ha avuto più di una vita. Dovete stare un po' zitti perché sennò per poco, Quarto d'orina così. Il mio amico Nahuel Martinez è una persona che io stimo e che in qualche modo invidio, ha avuto più di una vita, conosce più di una lingua a differenza di me, è stato argentino, è nato argentino, è venuto in Italia, è diventato italiano, adesso abita in Svizzera, è diventato un italiano all'estero. Nahuel Martinez è un grande produttore di musica, è un bravissimo DJ come avete potuto ascoltare e come ascolterete anche più tardi, è un grafico incredibile, ma è soprattutto... E ve lo dico a voi, questa sera che potrete vedere la sua bravura, è soprattutto un mago. E questa sera darà un esempio della sua magia. A te, Nahuel.
Non è vero, però va bene. Questa va per i bambini, la vedete? Si vede? Cioè, ok. Ci provo, non è detto che... Bello, Con i bambini è meglio.
Un applauso a Nahuel Martinez.
Basta.
Di più. Quello che vedete alle mie spalle è da una parte la copertina del libro, dall'altra parte il retro del libro. Questa carta geografica che voi vedete qui è in generale tutta l'immagine, è il muro contro il quale io lavoro tutte le mattine, un lavoro pesante, quello del disegnatore di fumetti.
Silenzio che poi interroga. Grazie.
Il nostro viaggio è cominciato qui, a Buenos Aires, la capitale dell'Argentina. La musica che andiamo a cercare è una musica migrante e mutante. È nata lassù, in Colombia, sulle sponde del fiume Magdalena che entra nel Mar dei Caraibi. E si è spostata nelle spalle dei migranti verso tutto il Sud America. Prima è arrivata in Ecuador, poi è passata in Perù, poi è andata in Bolivia, e poi è arrivata in Cile, ma in Cile non ci siamo andati. E poi è arrivata in Argentina fino giù, lì, a Buenos Aires, dove io, nel 2002, circa 20 anni fa, ho incontrato per la prima volta la cumbia, nella sua forma di cumbia vigera, la cumbia che arriva dalle favelas, la cumbia dei disperati. Era un periodo terribile per l'Argentina, era un periodo di grave crisi economica che si chiamava Coralito, e lì tutti gli argentini, anche se fanno finta di niente, ascoltavano una musica che si chiama cumbia vigera. Siamo arrivati a Buenos Aires con degli intenti precisi, due erano le cose che volevamo incontrare: prima, un cantante di cumbia vigera o un gruppo di cumbia vigera; secondo, un produttore, un musicista che si chiama King Koja, l'uomo che ha messo insieme l'elettronica e la musica folclorica passando attraverso la cumbia. Ma io questa sera mi mostrerò in una forma che non avete mai visto. Vi chiedo perciò per i prossimi 20 minuti di prendere i vostri telefonini e metterli fra le vostre chiappe.
Io leverò la mia maschera e vi darò la mia faccia come non faccio praticamente mai. Vi chiedo di chiudere gli occhi. Vi chiedo di chiudere gli occhi.
Tutti.
Chiudeteli.
Tu stai guardando.
Riapriteli.
Oh.
Grazie.
Quindi eri così. Ammazza, eri bello.
Per me in questa condizione è più facile raccontarvi del mio viaggio, del mio viaggio, del viaggio dell'Istituto Italiano di Cumbia, composto da Davide Toffolo, Nahuel Martinez e Paolonia Zumo.
Di più.
I nostri obiettivi, come vi ho detto, erano due: trovare a Buenos Aires un cumbiero vigero e King Koja. Il nostro gancio si chiama Vigia Diamante, un produttore che circa 10 anni fa ha inventato un nome per la sua etichetta ZZK, che è l'acronimo di Slavoj Žižek. Qualcuno di voi sa chi è Slavoj Žižek? 1, 2. Ok, pensavo 3. Pensavo che il mio pubblico fosse più colto, ma non importa. Io vi racconterò qualcosa di Slavoj Žižek. Slavoj Žižek è un filosofo sloveno post-comunista, post-marxista, che racconta la nostra realtà attraverso le produzioni pop anche. Ed è strano che un'etichetta dall'altra parte del mondo abbia scelto il nome di Slavoj Žižek per immaginare la forma nuova della cumbia, la cumbia digital. Questo uomo ha detto a noi: ragazzi, non so dove sia King Koja, non ho idea di dove possa essere l'uomo che ha messo insieme l'elettronica e la cumbia, ma per voi ho trovato un'opportunità, l'opportunità di incontrare un cumbiero vigero. Questo cumbiero vigero si chiama Malafama. La cumbia delle Vigias ha un propellente preciso, questo propellente si chiama vino in carton. Il propellente del vino in carton produce una specie di rito che è semplice, un rito semplice: si appoggiano le labbra sul beccuccio del carton e si beve il carton, anzi il vino. Quindi io passerò questo vino per voi, così sarete più pronti per ascoltare il mio racconto. Passatevelo pure. So che a Roma si beve in modo più sofisticato, so che sono arrivati quei vini lì, quei vini incredibili, costosissimi. Non ve lo dico a voi che siete sempre in giro per i locali quanto costa un bicchiere di vino a Roma, ma questa sera potete avere un sorso di vino in carton gratuito, sponsorizzato dall'Istituto Italiano di Cumbia. Sta girando? Sì, sta girando. Ok, insieme a Nahuel Martinez vi farò ascoltare un brano di un gruppo di cumbia vigera per farvi capire che cos'è la cumbia vigera. Vai Nahuel. Ok, questa canzone, le parole di questa canzone sono più o meno queste: siamo 5 amici, ladri di professione, non rubiamo ai poveri perché non siamo delle merde, entriamo in banca, aspettiamo il momento giusto, tiriamo fuori il ferro e tutti giù per terra, tutti giù per terra, tutti giù per terra.
Dice a voi, tutti, tutti, tutti.
Tutti giù per terra, dura 5 minuti, meno 3 minuti, giù, giù.
Anche
per
tu
terra.
Con le rose, giù per terra.
Tutti giù per terra. Ok,
Tu sei nascosta, giù per terra anche tu.
Questo. Il nostro amico Vigio Diamante questo ci ha detto. Avrete la possibilità di incontrare un cumbiero vigero, uno che arriva dalla Vigias, uno che ha queste parole di fuoco, si chiama Malafama. Insieme allo Spibes Chorros e Damas Gratis è stato quello che 20 anni fa, alla fine degli anni 90, cioè all'inizio del secolo nuovo, ha inventato la formula della cumbia vigera. Io, Paoloni Azzumo e Nahuel Martinez, nella forma dell'Istituto Italiano di Cumbia, andiamo a casa di Malafama per incontrare il vigero e fare lui un'intervista. Arriviamo, è sparito tutto. Grazie. Il suo produttore ha affittato per lui un villino in un quartiere bene di Buenos Aires per rifare lui l'immagine. Siamo arrivati, i villini americani sono più o meno tutti uguali, hanno 2 piani e un giardino esterno. Siamo arrivati, la moglie di Malafama ci ha accolti, ci ha fatti sedere, ci ha dato da bere vino e Coca-Cola, birra e Coca-Cola, Fernet e Coca-Cola, che sono più o meno le cose che gli argentini bevono. È venuta vicino al nostro orecchio e ci ha detto: non credete a quello che dicono dei cumbieri vigeri, i cumbieri vigeri non sono tutti delinquenti. Io, Nahuel Martinez e Paoloni Azzumo non eravamo proprio convinti. Erano circa le 4 del pomeriggio, avevamo un problema. Per viaggiare veloci, per viaggiare senza grossi problemi, tutte le interviste che abbiamo fatto le abbiamo fatte con un telefonino, perciò senza luci ed altro, avevamo bisogno che ci fosse della luce, ma Malafama non si faceva vedere. La moglie dice: Malafama non si sveglia mai prima delle 4 del pomeriggio, erano le 5:30. Verso le 6 del pomeriggio mi giro verso la porta della casa, vedo un tipo lontano, un'ombra. Quest'ombra aveva i capelli lunghi fino al culo, una tuta di acetato, un paio di occhiali neri e una gorra, un cappello con frontino molto piegato, simile al mio. Non ci caga neanche di striscio, sputacchia per terra.
Raccoglie un tubo dell'acqua, dà bagno al giardino,
gioca con il suo cane, che è un pitbull chiaramente. Si avvicina a noi, non ci guarda neanche in faccia, guarda sua moglie e gli dice: hai dato loro da bere? La moglie risponde sì. Ok, allora portami da mangiare. La moglie porta a lui una zuppa, Malafama mangia e parla in un modo che io veramente non capisco, e che Nahuel mi aiuterà a farvi sentire il suono di quella voce.
È tutto lì, so gatto, c'è, ricattate, boh, non so, tipo, manzana.
Il mio spagnolo è piuttosto scarso, ma questo spagnolo, il castigiano portegno di Malafama, non l'ho capito quella volta lì e non lo capisco neanche ora.
Nemmeno io.
Non è vero. Nahuel Martinez è un argentino, lui capisce, fa finta, recitando.
L'ho imparato per fonetica.
Comunque, Malafama a un certo punto, erano quasi le 6 del pomeriggio, decide di fare l'intervista. Prende una sedia. E si siede davanti al telefonino. Guarda in camera e dice: loco, che più o meno vuol dire...
Beh, letteralmente pazzo, ma tipo zio.
Zio, ma tu la conosci sta canzone? Com'era bella rusina mia, con natiche, tunnel e minne cavia. Ok, io sono un italiano, sono nato nel nord-est dell'Italia, non conosco bene la musica popolare del sud dell'Italia. Nahuel Martinez è un argentino, arrivato in Italia, conosce tantissimo della cultura italiana, ma ha abitato quasi praticamente soltanto in Lombardia e ha scambiato questa canzone per un'altra canzone, ha rassicurato Malafama dicendogli: questa è una canzone popolare, una canzone di contadini, una canzone di lavoro, fa più o meno...
Ma com'è bella l'uva fogarina.
Ma com'è bella l'uva fogarina. Ma com'è bello andare a far l'amore, a far l'amore in me. Ma la fama lo ferma e gli dice, loco, zio, che cazzo stai dicendo? Questa non è una canzone di lavoro, questa è una canzone porno, parla di una tipa con le tette grosse, il culo grosso. La canzone fa più o meno così.
Com'era bella, rosina mia, nati chi tonde che me ne cavia. Com'era bella, rosina mia, che nati chi tonde che me ne cavia.
Ok,
basta, finito.
Con una sola frase, malafama, il cattivo, quello considerato ignorante, quello considerato cattivissimo, ha mostrato a noi, l'Istituto Italiano di Cumbia, di conoscere meglio di noi la musica popolare italiana e tutto quello che viene imputato alla musica vigera, alla cumbia vigera, cioè che quello di parlare di una femminilità di un certo tipo è in realtà patrimonio comune di molta della musica popolare del mondo. Quindi Istituto Italiano di Cumbia 0, Malafama 3. Ma quello che stavamo cercando dopo questo incontro perso brutalmente è stato la possibilità di incontrare King Koja, l'uomo che ha messo insieme l'elettronica con la cumbia, con la musica popolare, e tutti i musicisti della zona ci hanno detto che probabilmente lui era là, nella regione della copla, la regione che sta fra la Bolivia, l'Argentina e il Cile. Ve la mostro. Qui. Un territorio particolare, molto alto, dove c'è una musica particolare che si chiama Canto con Caja. Lo cantano principalmente le donne. Ce l'abbiamo, Noel?
Certo.
Canto con Caja. Vi farò sentire un pezzettino di Canto con Caja per capire la bellezza di questa musica ancestrale.
Vento.
Siamo arrivati in queste terre bellissime, in una città che si chiama Salta, Salta la Bella, e abbiamo fatto il nostro primo salto da Buenos Aires a Salta la Bella. Siamo montati in una cosa gigantesca che si chiama Micro, che è un autobus praticamente, un autobus che ci ha portato da Buenos Aires fino a Salta. A Salta abitano dei miei amici, delle persone che ho conosciuto circa 20 anni fa, figli di emigranti friulani. Il Friuli è una regione povera dell'Italia, è stata una regione povera dell'Italia, che ha regalato migranti a tutto il mondo. Ci sono friulani migranti in Australia, migranti in Nord America, migranti in Africa, migranti in Sud America e migranti in Argentina. E io forse da questo incontro ho capito che i miei antenati sono andati nelle altre parti del mondo per farmi sentire a casa nel momento in cui io fossi arrivato nel posto dove loro erano andati. E così è stato. Ci hanno dato uno spazio, ci hanno dato una casa per circa una settimana e ci hanno aiutato alla ricerca della cumbia e di King Koja. A Salta la cumbia viene sviluppata, vive soprattutto in un posto che si chiama Carpa, che è una tenda, una tenda nella quale ogni domenica da 40 anni viene festeggiato il carnevale. Siamo entrati in una di queste tende per festeggiare con loro il carnevale. Non vi dirò che cosa è successo fra noi e Kinkosha veramente. Non vi dirò dell'incontro perché si chiamerebbe spoiler e qualcuno di voi potrebbe suicidarsi. Ma vi dirò che cosa mi ha detto Kinkosha nel momento in cui ci siamo incontrati. Mi ha detto: se tu vuoi trovare la ragione di questa musica, la ragione del tuo innamoramento di questa musica, devi andare su, devi andare in alto, in Colombia, devi arrivare a Cartagena. E questo era un nostro obiettivo. Ma mi ha detto anche: per fare questo viaggio hai bisogno, avete bisogno, tu e l'Istituto Italiano di Cumbia, avete bisogno di un Dio che vi dia una mano per la fortuna, perché il vostro viaggio sia sano, che non abbia problemi. E io questa sera ho portato questo piccolo Dio per voi qui a Roma. Questo è il piccolo Dio che ci ha dato una mano per questo viaggio incredibile. Si chiama Ekeko. Ekeko.
Fatelo l'applauso.
Ekeko è un Dio dell'abbondanza.
Ekeko.
Ekeko è il Dio dell'abbondanza, il Dio della fertilità, il Dio della...
allegria, guardatelo.
Guardate come ride. Ma Ekeko, come tutti noi, ha bisogno di un propellente per stare in piedi, ha bisogno di qualcosa per stare, per essere forte. Ekeko ha una particolarità: Ekeko fuma. E questa sera vi farò vedere come Ekeko fuma. E non è un giochino come quello che ha fatto prima Nahuel, per quanto bravo sia, per quanto mago sia. Questa è vera magia. Sì, ora potete veramente applaudire. Ekeko fuma. E con la benedizione di Ekeko siamo partiti verso un'altra meta. La nostra prossima meta sarebbe stata Oruro, in Bolivia, 3800 metri, un sito minerario dove c'è una miniera enorme dal quale sono stati estratti tonnellate e tonnellate, migliaia di tonnellate di argento e di rame che hanno nutrito la monarchia spagnola per ben due secoli. Siamo arrivati lì e il nostro viaggio, che partiva da Villazón nel confine con l'Argentina, doveva arrivare fino ad Oruro, e l'abbiamo fatto con un treno diesel. Il viaggio da Villazón a Oruro dura, Noel, aiutami,
266 chilometri, tempo previsto di viaggio 16 ore. Quindi fate i conti, cominciate a tirare fuori il cellulare, calcolatore.
Il nostro treno diesel aveva un motore, ha un motore, che sta a circa 40 centimetri dal suolo. Dopo 10 chilometri di viaggio dalla partenza è scesa quella che a Livorno chiamano acquata. Come la chiamate voi a Roma? In Emilia la chiamano acquazzone. Non avete un termine specifico romano per dire acquazzone?
Non piove a Roma.
Bomba d'acqua. Bomba d'acqua è un termine moderno, ma lo capite.
Bomba.
Non mi sembra romano proprio. Prego? Lo sgaso d'acqua. La fracicata, mortacci. Vabbè, ok. Non è toscano, evidente, certo.
Ok.
Va bene, comunque è scesa lo scrazzo d'acqua, come si dice?
Lo scazzo, lo sgasso.
Lo? l'ho frascicato, e questo frascicato ha fatto frascicare la montagna che è caduta e ha formato sotto il nostro treno una pozzanghera alta 60 centimetri. Il motore era a 40 centimetri, la pozzanghera a 60 centimetri. Quindi il treno si è fermato per ben 3 giorni.
Esagerato. No, è un esagerato, non è vero. Erano 40 ore. No, 40.
Ok, se tu prendi 10 ore di un pezzo di giornata, sì, ne metti altre 24, sì, e ne metti qua altre 12, sì, più o meno vengono fuori?
C'ha ragione.
Tre giorni,
c'ha ragione.
La nostra permanenza in treno prima che il treno ripartisse è stato di ben 3 giorni. Poi il treno è ripartito verso Oruro.
Aspetta, aggiorniamo i calcoli. Quindi 266 chilometri divisi 40 ore sono, ve lo dico io, non vi preoccupate, fate i conti, 6,65 chilometri orari. La media dell'uomo camminando sono 6 chilometri orari. Un viaggio stupendo.
Finalmente l'Istituto Italiano di Cumbia arriva comunque ad Oruro a vedere, a osservare
cosa siamo andati a osservare?
La preparazione del carnevale di Oruro. Ah. Il carnevale di Oruro ha una cosmogonia incredibile. C'è un loso, Luan Loso, una specie di orso che sembra un po' me quando suono con i ragazzi morti, perciò mi sono sentito tipo a casa. Poi ci sono i caporales, poi c'è la diablada, che sono dei incredibili diavoli con delle donne che si chiamano la Cina Sopai, la fidanzata del demonio. La fidanzata del demonio è l'impersonificazione della donna. La fidanzata del demonio sta seduta sulle vie delle campagne e chiama i contadini, dice: vieni uomo. Non so bene che cosa faranno poi con questi uomini, le donne lo sanno di sicuro. Ma poi c'è un'altra cosa incredibile a Oruro: c'è la statua cattolica cristiana più grande del mondo, la Virgen del Socavon, altissima, più alta del Cristo di
San Paolo.
Rio di Janeiro. E allora io ho detto ai miei due compagni: andrei verso, ok, a 3800 metri alcune persone possono soffrire di un mal che si chiama mal d'altura. Questo mal d'altura non permette ai polmoni di fare lo scambio con l'ossigeno del sangue, quindi sono andato in ospedale, mia nonna, non è niente di grave, lo dico per Paolonia e anche per Nahuel, non è niente di grave, mi hanno dato un po' di ossigeno, qualche ora di ossigeno, io mi sono ripreso, però il nostro viaggio è stato brutalmente deviato. Dovevamo arrivare sul Machu Picchu a vedere la cosmogonia degli dei Inca, che per me sono quelli disegnati da Jack Kirby, le macchine volanti che dal cielo gli dei sono arrivati sulla terra e hanno dato vita alla terra, ma non ci siamo arrivati, abbiamo deviato il nostro viaggio e siamo andati alla Paz. La Paz è un posto incredibile, sembra un po' Matera, solo che contiene 10 milioni di abitanti, un cratere enorme con 10 milioni di abitanti. Siamo andati a dormire, siamo arrivati la sera, siamo andati a dormire in un ostello della gioventù, pieno di gioventù, gioventù da tutto il mondo, gioventù dal Sud America, gioventù dal Centro America, gioventù dall'Europa, lì per fare sport estremi, ciclismo estremo, rafting estremo, montagna estrema, ma un altro degli sport preferiti dai giovani di tutto il mondo è ciupare estremo. Quindi quando siamo arrivati in questo ostello ci hanno dato un braccialetto dove c'era scritto il nome dell'hotel, la via dell'hotel e il numero della camera. Quando i ragazzi nel loro sport estremo li trovano svenuti in giro per la città, li caricano su un taxi e li riportano lì.
Sono organizzati i boliviani, sono bravi.
Comunque alla Paz, che è stato un momento non immaginato del nostro viaggio, abbiamo capito una cosa, abbiamo parlato con i musicisti e i DJ di quel luogo e ci hanno detto che in realtà gli dei sono arrivati, gli dei della cosmogonia Inca sono arrivati in una piramide di luce, con della musica incredibile mai sentita, con una musica che ora Nahuel Martinez vi farà ascoltare. I robot dentro la piramide di luce hanno portato una nuova linfa alla musica sudamericana. L'elettronica incontra di nuovo la musica popolare. E con questa suggestione nelle orecchie siamo partiti verso Lima, verso il Perù, un'altra delle mete della cumbia mondiale. Sempre con questa roba gigante che si chiama micro. Un viaggio lunghissimo, molto più lungo di un disco intero dei Daft Punk. State con noi in questo viaggio lunghissimo, dentro il deserto del Perù. Un deserto enorme, completamente giallo, senza alberi, senza forme di vita, pieno di bottiglie di plastica da tutte le parti. Che cazzo le ha messe non lo so veramente. E con questa suggestione siamo arrivati a Lima, la capitale del Perù. Nella capitale del Perù avevamo qualche contatto. A Lima è nata una musica incredibile, è nata tanti anni fa, dalla fusione del beat, della musica elettrica. C'è sempre stata una grande tradizione di rock e di beat in Perù. E c'è un gruppo che si chiama Los Destreyos, che sono stati quella che viene considerata l'università della cumbia. Ben 90 musicisti sono entrati in questo gruppo e hanno imparato a suonare così.
Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican.
Patricia.
Eccoci lì a Lima, davanti all'Oceano Pacifico, davanti a dei nostri amici che si chiamano La Inedita, un gruppo di Chicha Muffin. Ancora una volta la Chicha, la cumbia, una forma della cumbia peruviana, incontra un'altra musica che è il reggae muffin. Loro sono venuti spesso a suonare in Europa. L'ho fatta lunga, eh? È quasi finito. Il nostro primo, il racconto di questo viaggio arriva fino qui a Lima. A Lima abbiamo incontrato La Inedita, e La Inedita sono un gruppo molto particolare che mette insieme la Chicha e il reggae muffin. A loro abbiamo chiesto, noi vorremmo incontrare almeno due importanti musicisti che hanno fatto la storia della cumbia. Uno sono i Los Mirlos e l'altro sono Los Chapis. Los Mirlos, gli inventori di una musica incredibile che si chiama cumbia amazzonica, e gli altri gli inventori della Chicha. E niente, hanno fatto una telefonata, hanno detto, senti, c'è l'Istituto Italiano di Cumbia che vorrebbe venire a fare un'intervista allo Smirlos, ci siete? E lo Smirlos ci hanno dato l'appuntamento la mattina dopo. Siamo andati a casa dello Smirlos, che è una specie di palazzo tipo il Buster Building dei Fantastici 4. Dentro hanno tutto, lo studio di registrazione, la sala prove, una stanza incredibile dove ci sono tutti i costumi dei loro vestiti. Ah, vedo che va. Va, eh. Hanno tutti i loro vestiti pronti per andare a fare i concerti. Siamo stati un po' con loro, ci hanno raccontato dei loro 1000 concerti, dei loro 1000 viaggi, ci hanno raccontato di come la cumbia si è fusa con il beat ed è nata la cumbia amazzonica. E poi siamo stati un po' ingenui, abbiamo chiesto loro che cosa pensassero della ciccia. Nessuno di voi sa che cos'è la ciccia? Qualcuno di voi sa che cos'è la ciccia? La ciccia è una bevanda, è un fermentato. Non siete mai andati in un ristorante peruviano? E andateci, cazzo. Ce ne sono a Roma. Ho fatto una di queste presentazioni in un paesino sperduto del Friuli e li ho insultati perché non avevano un ristorante peruviano nella loro piccola città e non sapevano che cos'era la ciccia. A maggior ragione posso insultare voi, che invece a Roma, una città globale, avreste avuto la possibilità di bere questa ciccia. Comunque se andate in un ristorante peruviano a chiedere della ciccia, non chiedete un bicchiere perché non ve lo daranno, chiedete almeno un litro di ciccia. È buonissima, si può diventare dipendenti da ciccia. La ciccia che offrono qui non è alcolica, ma la ciccia in Perù è anche alcolica. Comunque abbiamo chiesto ai Los Mirlos che cosa pensassero della ciccia e loro ci hanno risposto così. E come se avessimo dato il nome di una bevanda a tutta la nostra musica. Noi abbiamo fatto una canzone dedicata a una bevanda che si chiama Uvacciado, è una specie di grappa che fanno in Amazzonia. A quel punto lui ha stappato l'Uvacciado e ce l'ha dato da bere. Erano le 11 del mattino, eravamo già ubriachi e la musica dello Smirlos è questa. Chitarre elettriche e cumbia, psicodelia e cumbia. Ma noi a quel punto volevamo sapere che cos'è la ciccia. Questa canzone è circa del 1970, circa 71. La ciccia arriva ben 10 anni dopo. Il Perù vive una crisi interna molto forte, una guerra civile molto forte che spinge tante persone che abitano fuori dalla città ad arrivare in città e Lima si trasforma in una megalopoli di 20 milioni di abitanti. Queste persone si chiamano...
Provincianos.
Los Provincianos. E la ciccia è diventata la musica di tutte queste persone che avevano una vita molto difficile. Abitavano nel cerro, cioè nelle montagne intorno a Lima, per noi potrebbero essere delle favelas, e la voce della ciccia è il chacalon. Adesso vi facciamo sentire il chacalon, anzi vi racconto prima una storia del chacalon. Il chacalon, che vuol dire sciacallone, sciacallone, era il fratello di un tipo che si chiamava Chacal, che era uno sciacallo più sottile. Questo Chacal cantava in un gruppo, il gruppo di Chacal. A un certo punto hanno avuto bisogno di un percussionista e lui ha detto, beh, ci sarebbe mio fratello, Chacalon. Non sapevano se questo ragazzo sapesse suonare o meno le congas. È arrivato e ha suonato. A un certo punto Chacal ha detto, io mollo il gruppo, me ne vado, faccio un altro gruppo, ma se volete provare mio fratello, fatelo provare a cantare. Chacalon è andato a cantare. Il suo primo singolo ha venduto 1 milione di copie e lui è diventato la voce del Provincianos del Perù. Ecco la voce del Chacalon.
Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalon y la nueva crema.
Il gruppo di Chacalon si chiama La Nuova Crema. La Nuova Crema, perché loro erano dei fan dei Cream. Ballate liberi. Ok, qui finisce il nostro racconto e come è finito anche il vino in carton. Ve lo dico, abbiamo fatto circa 15 date e il carton, siamo andati in tutte le parti d'Italia, il Friuli, la Lombardia, la Toscana, la Liguria, le Puglie, poi dove siamo andati, comunque da nessuna parte il vino in carton è stato finito. Soltanto a Roma. Quindi la serata continuerà in questo modo. Io adesso mi sposto di là e se volete potete prendere il mio libro, io vi faccio il disegnetto come fanno sempre i disegnatori di queste epoche. Dopodiché, dopo una decina di minuti, cominceremo la vera serata, che è un DJ di cumbia italica, di Italo cumbia, cumbia prodotta in Italia, e poi vi lascerò fino al mattino nelle mani di Nahuel Martinez. Un applauso per lui, un applauso più forte, che vi porterà fino al giorno nuovo con una selezione di musica internazionale, di cumbia internazionale. Grazie a tutti, ci vediamo fra poco.